Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. Ti sei mai successo di essere convinto di avere un documento molto importante che serviva per svolgere una certa cosa in un ufficio importante, solo per arrivato allo sportello loro guardano bene il documento e dicono: mi dispiace signore, ma questo qui non è più valido? Ti è mai successa una cosa così? Hai perso quello che credevi di avere già in mano? È un'esperienza brutta che lascia deluso. La delusione più grande della vita, anzi dell'eternità, sarà per coloro che arrivano al giudizio convinti di avere una fede che salva, per solo sentire Cristo dichiarare che non aveva mai conosciuto loro. Ci saranno le persone che arrivano al giudizio fiduciosi, gioiosi, contenti, pronti a vedere Gesù, per sentire Gesù dire: non ti ho mai conosciuto. Ci saranno quelle persone? La Bibbia dice che ci saranno molte persone che arrivano così. Ma Dio non vuole che qualcuno arrivi al giudizio così. E perciò, volta dopo volta dopo volta, in tutta la Bibbia, avverte le persone quello che serve per non arrivare a quel punto. Parla della vera fede che porta alla salvezza e parla di quella fede che non è vera, che porta alla delusione, per avvertirci in modo che non dobbiamo essere delusi. Allora, oggi vorrei, con l'aiuto di Dio, aiutarvi a capire meglio la differenza da una fede che non salva e una fede che salva. Visto che la salvezza riguarda la vita e l'eternità, è la cosa più importante di tutto. Perché se non ho la salvezza, che importa come va la mia breve vita su questa terra? Se tutto mi va liscio, che importa se dopo questa breve vita mi trovo in tormento eterno? La salvezza è la cosa più importante, perciò è importantissimo capire qual è la vera fede. Chiaramente, in secondo luogo, è importantissimo perché non vogliamo dare una falsa speranza a qualcuno. Né vogliamo scoraggiare qualcuno che ha una vera fede, solo che è confusa, creda di non avere la vera fede. Allora, ci sono due pericoli per quanto riguarda la fede. Da una parte, si può cadere nell'errore di dubitare la propria salvezza mettendo troppo enfasi su se stesso. Ah, la mia fede non è buona, io non sono abbastanza fedele, io forse non sono sincero. Allora, sto guardando a chi per avere la certezza della mia salvezza. In tutte quei frasi, infatti, quella persona che cade nel dubbio, spesso tu senti io, la mia fede, io forse non sono. Quindi, quello è un pericolo. L'altro estremo è uno che, nonostante tanti frutti che non è una vera fede, nonostante come non vedi un problema il suo peccato, quindi non ha una vera fede, però è tutto tranquillo. No, io credo Gesù. Ah, io certo credo, anzi amo andare in giro e parlare con tutti di Gesù. Due pericoli, due estremi, e Dio volendo vogliamo evitare sia l'uno che l'altro. Allora, questo è metà di un sermone. Stasera, oggi voglio guardare la metà del pericolo di presumere di avere fede che non è una vera fede. Dio volendo vogliamo arrivare a vedere prossimamente cos'è la vera fede e com'è la vita di uno che ha vera fede. Quindi oggi non è completo, oggi è l'inizio. Dio volendo la prossima domenica concludiamo. Allora iniziamo considerando alcuni di tanti esempi che la Bibbia ci dà di fede che non salva. Una fede che non salva. Iniziamo in Giovanni 8, se volete trovare Giovanni 8. In questo brano, iniziando versetto 30, leggiamo dei giudei che credettero in Gesù. Credevano in Gesù. Allora, credevano in Gesù, quindi erano salvati, giusto? Potremmo pensare così. Ma Gesù stesso subito dopo rende chiaro che non avevano ancora la fede che salva. Infatti, ben presto, queste stesse persone presero una posizione contro Gesù. Allora, leggo, iniziando versetto 30. Io ho la nuova Diodati. Mentre egli diceva queste cose, cioè Gesù, molti credettero in lui. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui: se dimorate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Allora, già qui leggiamo che molti credettero in Gesù, però non erano ancora veri discepoli, non erano ancora liberi dal loro peccato. Allora, fra pochi versetti diventa evidente che in realtà odiavano Gesù. Queste persone credevano in Gesù in un certo senso, ma in realtà odiavano Gesù. Andiamo avanti. Essi gli risposero: noi siamo progenie di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire diventerete liberi? Gesù rispose loro: in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non rimane sempre nella casa, il figlio invece vi rimane per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Io so che siete progenie di Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non trova posto in voi. Io parlo di ciò che ho visto presso il Padre mio, e anche voi fate le cose che avete visto presso il Padre vostro. Essi rispondendogli dissero: il Padre nostro è Abramo. Gesù disse loro: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ma ora cercate di uccidermi, uno che vi ha detto la verità che udite da Dio. Abramo non fece così. Voi fate le opere del Padre vostro. Perciò essi gli dissero: noi non siamo nati da fornicazioni, noi abbiamo un solo Padre, Dio. Allora Gesù disse loro: se Dio fosse vostro Padre, mi amereste, ma io sono perché io sono proceduto e sono venuto da Dio. Non sono venuto infatti da me stesso, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete ascoltare la mia parola? Voi siete dal diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli fu omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, parla del suo perché è bugiardo e padre della menzogna. A me, invece, perché vi dico la verità, voi non credete. Questo brano inizia dicendo che credettero in Gesù. Finisce dicendo che sono figli del diavolo e che non credevano a Gesù. Allora, che chiaro esempio, ce ne sono tanti, che uno può avere una fede, può credere in Gesù, ma non con la fede che salva. La Bibbia rende chiara che non è sempre facile a prima vista riconoscere una fede che non salva. Delle volte è molto evidente, delle volte bisogna guardare attentamente, perché una fede non vera può essere convincente per un certo tempo. Per esempio, Atti 8, se volete vedere in Atti 8, Filippo andava a evangelizzare a Samaria e un certo uomo di nome Simone credette, un certo Simone credette. Allora, è evidente che Filippo fu convinto dalla sua fede perché lo battezzò. E poi la Bibbia dice che questo Simone restò sempre con Filippo. Però dopo un certo periodo, quando sono venuti gli apostoli Pietro e Giovanni da Gerusalemme, Pietro, dal comportamento di questo Simone, capì che aveva una fede falsa. Leggiamo prima versetto 14. Allora gli apostoli che erano a Gerusalemme, saputo che la Samaria aveva accolto la parola di Dio, mandarono da loro Pietro e Giovanni. Allora andiamo giù a 18. Simone, vedendo che per l'impostazione, questo uomo Simone, vedendo che per l'impostazione delle mani gli apostoli venivano dati lo Spirito Santo, offrì loro del denaro dicendo: date anche a me questo potere, affinché colui al quale imporre le mani riceva lo Spirito Santo. Ma Pietro gli disse: il tuo denaro vada con te in perdizione. Cioè, tu stai andando all'inferno perché hai creduto di poter acquistare con denaro il dono di Dio. Tu in questo non hai parte né sorte alcuno. Tu non hai parte alcuno nel dono di Dio della salvezza. Perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio. Ravvediti dunque da questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se è possibile, ti perdoni il pensiero del tuo cuore. Vedo infatti che tu sei pieno di amarezza e prigioniero dell'iniquità. Basta lì per il momento, perché lo scopo non è di capire tutto di questo, ma è di capire. Allora, Filippo era convinto che era un vero credente. Lo ha battezzato, era sempre con Filippo. Filippo non aveva mai cacciato lui, era sempre con lui. Però Pietro arrivando, allora non sto mica criticando Filippo, il fatto è che finché non è arrivato Pietro, questo Simone non aveva detto certe cose, però Pietro, sentendo queste cose, ha capito che non aveva una fede vera. Ha detto, tu sei pieno della perdizione, tu sei su quella via là. Allora, una fede falsa può sembrare genuina per un certo periodo. Troviamo lo stesso principio, vi leggo io, 1 Giovanni 2,19, in cui leggiamo dei falsi credenti, e loro dice, ci sono sorti molti anticristi. Allora, ci sarà l'anticristo, ma adesso i falsi credenti sono una forma di anticristo che Satana manda per sfiare la Chiesa. E dice, in 1 Giovanni 2,19, sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Ma ciò, il fatto che sono usciti, è accaduto perché fosse palesato che non tutti sono dei nostri. Erano in mezzo, facevano parte di noi, ma a un certo punto sono usciti. Allora è diventato chiaro che non erano mai dei nostri, non erano mai salvati. Quindi, e finché non siano usciti, credevamo che fossero salvati. Anche lì, stessa cosa di quel Simone. Fino a un certo punto si crede, ma questa persona è salvata. E allora, Gesù ci aiuta a capire la fede che non salva nella parabola del seminatore. Perché lui parla del fatto che quelli sulla roccia avevano una fede, ma non avevano radice. Allora, cosa succede quando Dio salva una persona? Che cosa fa lo Spirito Santo? Abbiamo studiato questo in Primo Pietro. Prima ancora che ci sia la fede, cosa fa lo Spirito Santo? Qualcuno si ricorda la parola? Ci ha rigenerato, giusto? La nuova nascita. In quel nuovo cuore, nuova creatura, Dio dà una fede che è radicato in un nuovo cuore, a radice, in un cuore cambiato. Queste persone non avevano quel cuore nuovo, perciò la loro fede non aveva radice. Infatti, parlando di quelli della terra rocciosa, Gesù dichiara, Luca 8,13, su quella roccia, quelli sulla roccia, sono coloro che quando ascoltano, ricevono la parola con gioia. Costoro però non hanno radice, credono per un certo tempo, ma al momento della prova, poi Marco aggiunge a causa della parola, si tirano indietro. Credono per un certo tempo, però non hanno radice, non sono radicati in Cristo. Non avendo radice, la fede non essendo radicata nel cuore, non rimangono quando vengono certe prove. Non erano mai veramente salvati. La loro fede non era una fede genuina che salva, pur essendo una forma esteriore di fede in Cristo, appunto di avere grande gioia. Allora, guardiamo insieme alcuni esempi di fede che non salva. Vogliamo, ma cos'è la fede che non salva? Perché io non voglio avere quella fede lì, io voglio avere una fede vera. Bene, guardiamo. Una persona, per esempio, può credere totalmente alla Bibbia, può essere un conoscente della Bibbia, può amare studiare la Bibbia, essere molto diligente a studiare, passare ore studiando la Bibbia e non avere la fede che salva. Pensate a qualche esempio biblico di una persona così? Ce ne sono. Ci sono esempi, ci sono. Chi sono alcuni esempi nella Bibbia di persone così? Grandi conoscitori della Bibbia, amavano la parola di Dio, amavano studiare la parola di Dio, credevano fermamente di quello che leggevano, ma non erano salvati. Qualcuno vi viene in mente? Per uno, alcuni, non dico tutti, ma alcuni dei scribi farisei, certo. Qualcun altro? Grandi conoscitori della Bibbia. Nome inizia con S. Chi? Uomo. Nome inizia con S. Saul, che ha cambiato nome, Dio ha cambiato il suo nome, da Saul è diventato Paolo. Lui conosceva la Bibbia, conosceva le scritture, era un grande studioso delle scritture, amava la parola di Dio, era zelantissimo, ma non era salvato. Allora, oggi ci sono tuttora tante persone che amano la Bibbia, amano studiare, amano dire delle verità, ma non hanno la vera fede che salva. Allora, una conoscenza della Bibbia in sé non è un frutto della vera salvezza. Una conoscenza della Bibbia in sé non è un frutto della vera salvezza. È importante conoscere la Bibbia, è importante amare la Bibbia, ma conoscenza della Bibbia e un certo amore per conoscere la Bibbia non è un frutto della vera salvezza. Allora, un'altra cosa che non è un chiaro frutto della salvezza, essere illuminati dallo Spirito Santo delle verità di Dio. Allora, può un uomo naturale capire le cose spirituali? Può un uomo naturale, c'è un brano a cui sto pensando specificamente, può un uomo naturale comprendere le verità di Dio come, oh, meravigliose verità, o li vede come pazzia? Sto quasi citando un versetto per voi. No, l'uomo naturale, per lui le cose di Dio sono pazzia. Serve lo spirito per illuminare, ma uno può essere illuminato senza essere salvato. Esempio, in Ebrei 6, versetto 4 e 5, vi leggo e 6. Quelli persone, infatti, che sono stati una volta illuminati, hanno gustato il dono celeste, sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo a venire. Se cadono, è impossibile riportarli ad un'altra volta al ravvedimento, poiché per conto loro crocifiggono nuovamente il Figlio di Dio e lo espongono ad infamia. Lo Spirito Santo ha aperto loro gli occhi, vedevano la verità, la potenza di Dio, capivano le verità. Oppure, secondo Pietro, capitolo 2, parlando di falsi insegnanti, però insegnanti che avevano ricevuto l'illuminazione dello Spirito Santo, vi leggo dal versetto 20, quelli, infatti, che sono fuggiti dalle contaminazioni del mondo per mezzo della conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, se sono da queste di nuovo avviluppate e vinti, la loro ultima condizione è peggiore della prima. Poiché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia. Quindi hanno veramente conosciuto la via della giustizia, anziché, dopo averla conosciuto, voltare le spalle al santo comandamento che era stato loro dato. Ma è venuto loro ciò che si dice il proverbio vero. Il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a voltarsi nel fango. Quindi queste persone hanno conosciuto la verità. Dio ha aperto i loro occhi. Differentemente da tanti che proprio non... Tu parli con loro, sentono le parole ma non entra assolutamente. Questi hanno visto, è la verità! Ho conosciuto tante persone così negli anni, che avevano... Si vedeva che Dio ha illuminato i loro occhi. Mi ricordo varie persone che mi hanno detto, questo è la verità. Mi ricordo una signora, anni fa, che mi diceva, chiunque non accetta questo dono è un grande stolto. Perché si tratta della vita eterna. Allora, vuoi anche tu Gesù? No. Non voglio abbandonare il mio peccato. Cioè, mi ha detto proprio così. Chiunque non accetta questo dono è un grande stolto perché si tratta della vita eterna. Allora, lo vuoi tu? No, non voglio abbandonare il mio peccato. Si è autocondannata. Quindi, conoscenza della Bibbia, amore per la Bibbia, essere illuminati fino a un certo punto non è in sé una garanzia che la fede sia vera. Un altro tipo di fede che non salva è una fede in cui si affida a Dio rimanendo nel peccato. Troviamo tanti esempi di questo nella storia di sorelle di Giuda nell'Antico Testamento. Quante volte si sono affidati a Dio, però non avevano lasciato il loro peccato. Un esempio fra tanti, nel profeta Michea, leggo in questo brano, dicono si appoggiano al Signore, si appoggiano al Signore, all'Eterno. Allora, appoggiarsi è un modo per dire si fidino di Lui. De, ascoltate questo, o capi della casa di Giacobbe e governanti della casa di Israele, che aborite la giustizia e pervertite tutto ciò che è retto, che edificate Sion con il sangue e Gerusalemme con l'iniquità, i suoi capi giudicano per un dono, i suoi sacerdoti insegnano per un salario, i suoi profeti compiono divinazione per denaro, tuttavia, nonostante il vostro peccato, si appoggiano all'Eterno e dicono, non è forse l'Eterno in mezzo a noi? Non ci farà addosso alcuna sventura. Queste persone si sentivano tranquille per la loro grande fede in Dio, nonostante che erano pieni di peccati. Quella non era una fede che salva. Nella Bibbia troviamo anche esempi di persone che avevano grande fede nelle promesse di Dio, anche in mezzo alle prove profonde, eppure non avevano la salvezza, perché continuavano a camminare nel peccato. Per esempio, quando Ezechia era re di Giuda, Sennacherib, il re di Assiria, aveva circondato Gerusalemme, il capitale, sembrava impossibile che la città non fosse distrutta. Ezechia incoraggiava le persone, i suoi sudditi, ad avere fede in Dio, citandole le promesse di Dio. Queste persone si sono fidati delle promesse di Dio e quindi hanno superato la prova con fede, risoluti nel Signore, anziché terrori di questo esercito enorme. Eppure, 15 anni più tardi, troviamo che c'era Manasse come re e troviamo che queste persone erano peggio dei pagani. Quindi non erano mai stati salvati. Infatti, vi leggo in Secondo Cronache 33:9, ma Manasse fece spiare Giuda e gli abitanti di Gerusalemme, quelle stesse persone, inducendoli a fare peggio delle nazioni che l'Eterno aveva distrutto davanti ai figli di Israele. I loro peccati erano peggio di quelli dei pagani che Dio aveva scacciato per dare loro la terra. Quindi, pur avendo avuto fede nelle promesse di Dio, queste persone erano peggio dei pagani, non erano salvate. Dobbiamo renderci conto che può essere attraente per una persona non veramente salvata di appropriarsi le promesse di Dio. In un momento di prova è un grande conforto aggrapparti ad una stupenda promessa. Satana non ha alcun problema per una persona non salvata di trovare una certa falsa pace fidandosi di una bella promessa di Dio. Anzi, non è un problema per Satana, perché vuol dire che la persona si sente tranquilla, non cerca la vera salvezza. Allora va alla perdizione tranquilla, perché Dio è buono, Dio mi ha promesso questo, Dio ha detto di non abbandonarci mai, Dio ha detto di non lasciarci, non abbandonarci mai, ma non ha detto a tutti, ha detto a quelli che hanno la vera fede. Ci sarebbero tanti altri esempi di uomini che avevano una certa fede, eppure la Bibbia dice che camminavano nel peccato e quindi non erano salvati. Questi sono alcuni esempi di una fede che non salva. Vorrei passare ora a capire alcuni aspetti di una fede che non salva. Abbiamo visto alcuni esempi, ma adesso vorrei vedere alcuni aspetti. Così ci permette di avere una base più chiara per distinguere, è importante, poter distinguere fra una fede che salva e una fede che non salva. Spesso una fede che non salva vuole, la persona, vuole la giustificazione, ma non vuole la santificazione. Magari chi è così accetta ben volentieri qualche aspetto della santificazione. Sì, non voglio più peccare in quello. Sì, voglio abbandonare quel peccato lì e quello lì. Però non vuole la santificazione totale. La santificazione di cui leggiamo in 1 Tessalonicesi 5:23, vi leggo, Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero vostro spirito, anima e corpo siano conservati irreprensibili per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Chi ha una fede falsa non vuole una santificazione totale, perché non vuole abbandonare qualche peccato, forse non vuole abbandonare il suo orgoglio, o forse l'amore per certe cose di questo mondo, non vuole far morire tutto quello che in sé è peccato. Alcune cose sì, va bene, ma non tutto. Non vuole passare per il crogiolo di Cristo affinché tutte le scorie siano bruciate. Non vuole fare quello che Gesù dice in Matteo 16:24. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Chi non vuole rinnegare se stesso, non vuole prendere la sua croce per seguire Gesù, che è un altro modo di dire, non vuole sottomettersi totalmente a Cristo, quella persona non ha una vera fede che salva. Un altro modo in cui si manifesta una fede che non salva è quando uno vuole Cristo, certo come sacerdote, per mediare fra lui e Dio, certo perché io voglio libero accesso a Dio, io voglio poter pregare qualunque ora del giorno e della notte, sì, io so che ho bisogno, però non vuole Gesù come re. Sacerdote sì, re no. Perché non voglio che lui regna, voglio decidere io cosa fare. Nessuno mi dice come devo vivere, compreso quello che dice la Bibbia. Decido io man mano che voglio io. Allora, se tu dovessi chiedere a una persona così, tu sei disposto a fare tutto quello che Gesù vuole? Oh, certo sono disposto. Perché stai parlando in termini generali. Ma se arrivi a qualche... Allora, guarda, vorrei leggerti quello che dice la Bibbia qua. Ah, non è mica vero, ma chi sei tu per dirmi quello che devo fare? Non è mica vero. Chi era così nella Bibbia? Ci sono tanti, ma dico uno nel Nuovo Testamento, nei Vangeli. Uno era proprio così. Erode. Erode. Erode aveva in prigione, sotto castello, Giovanni il Battista, predicatore. E dice, in Marco 6, Erode infatti temeva Giovanni. Aveva grande reverenza per questo uomo di Dio, sapendolo uomo giusto e santo, e lo proteggeva, e dopo averlo udito, faceva molte cose e lo ascoltava volentieri. Stupendo. Però quando Giovanni ha parlato con Erode del fatto che aveva preso la moglie del suo fratello come moglie per sé, che questo era una specie di adulterio, fornicazione, allora Erode diceva: no, qui no. Finché tu parli di tante cose, mi piace ascoltarti. Ma che tu arrivi a questo, lascia stare. Infatti, dopo Giovanni è stato ucciso da Erode. Amico, amica, se tu hai aspetti della tua vita in cui non sei disposto a renderti a Cristo, allora ravvediti subito. Perché chi continua così dimostra dal frutto della sua vita di non essere una vera pecora di Gesù. Se trovi qualche o qualsiasi aspetto di una falsa fede nella tua vita, non aspettare, confessa subito il tuo peccato a Cristo, ravvediti e cammini in modo da portare il chiaro frutto della salvezza. Un altro modo di riscrivere una fede che non salva è che è ben contenta questa fede dalla salvezza dall'inferno, ma non desidera di essere salvata dal peccato. Chi ha una fede così vuole essere liberato dall'ira di Dio, ma vuole rimanere in controllo della propria vita e decidere quali peccati abbandonare e quali peccati non abbandonare. Però non si può accettare da Dio solo gli aspetti della salvezza che piacciono. O accetti tutta la salvezza che Gesù offre, che è prima di tutto salvezza dal peccato, o rifiuti il tutto. La salvezza che Gesù offre è la salvezza dal peccato, dalla sua potenza e dalla sua contaminazione dell'anima e anche dalla sua condanna. Chi non è disposto ad abbandonare il suo peccato e aggrapparsi a Cristo non ha la vera fede in Gesù. In 1 Giovanni 2:4 leggiamo: chi dice io l'ho conosciuto e non osserva, non pratica i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Osservare i comandamenti di Gesù vuol dire avere Gesù come Signore della tua vita e vuol dire abbandonare quindi i peccati. È impossibile avere la salvezza in Gesù, quindi avere il Signore come il tuo Signore, se non sei sottomesso a Lui, come Egli dichiara in Luca 6. Gesù dice, perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Rifiutare di camminare in obbedienza è un frutto che la fede non è vera. Anche in Matteo 7 Gesù spiega questo quando dice, non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Quello che è un frutto di una vera fede è una vita di ubbidienza a Cristo, uno che è pronto ad abbandonare il peccato. Un altro modo di descrivere una fede che non salva è che è una fede in un Cristo diviso. Tanti che si dichiarano credenti non sono veramente salvati perché vogliono dividere Cristo. Vogliono Cristo come Salvatore, ma non lo vogliono come Signore, colui che comanda nella loro vita. Oppure dicono di accettare il suo regno nella loro vita, ma solamente in quegli aspetti che dicono loro. Chi vuole Cristo così non è salvato, perché se Gesù non è il Signore di tutto, non è Signore per niente. Gesù non accetta un ruolo secondario. Non si può accettare il regno di Cristo in modo parziale. Non è un vero matrimonio se uno vuole i benefici del matrimonio senza le responsabilità. Quello non è matrimonio. Similmente, Cristo non accetta chi vuole un rapporto parziale con Lui. Per avere Cristo come Salvatore, devi averlo come Signore, perché Lui è il Signore. Per avere Cristo, si deve accettare di cuore il suo giogo, come Cristo spiega in Matteo 11. Il suo giogo vuol dire principalmente avere Cristo come il sovrano Signore della tua vita e ti sottometti a Lui in ogni cosa. Se uno non vuole che Cristo regni su di lui, se uno vuole dirigere la propria vita, scoprirà il giorno di giudizio che non appartiene a Cristo. In Luca 19, Gesù in una parabola spiega come sarà il giorno di giudizio e dichiara, parlando di coloro che non volevano portare il suo giogo, dice di loro, come in questa parabola è il re, conducete qui i miei nemici, che non hanno voluto che io regnassi su di loro, e uccideteli alla mia presenza. Parole veramente pesanti di Gesù Cristo, di come farà Lui il giorno di giudizio per quelle persone che non volevano sottomettersi a Lui. Il peccato di queste persone non era che erano tutti assassini e ladri, no, il loro peccato è che non volevano che Gesù regnasse su di loro e per questo saranno condannati eternamente. Che terribile pericolo pensare di avere fede in Gesù ma in realtà non voler che Gesù regna su ogni aspetto e ogni decisione della vita. Chi è così rimane sotto condanna eterna. Allora, voglio capire una cosa qui. Qual è la gravità del peccato in sé? Qual è la gravità di mangiare frutti di un certo albero? Qual è la gravità del peccato? Ma io non faccio male a nessuno. Qual è la gravità del peccato? La gravità del peccato, prima iniziamo in Isaia 53:6, noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via. Seguire la propria via è quello che rende il peccato peccato. Non è perché quello che faccio al metro umano è tanto malvagio, è che quello che faccio è la mia via, anche se non la vedo come male. Efesini 2, parlando di quelli che sono salvati come erano prima della salvezza, parla del fatto che ognuno seguiva i propri desideri. Vi leggo. Egli, Dio, ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli, nei peccati, nei quali già camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivevamo, nella concupiscenza della nostra carne, adempiendo, seguendo i desideri della carne e della mente, e per natura eravamo figli di ira come gli altri. La gravità del peccato non è quello che è l'atto in sé, ma è il fatto che uno segue la propria via anziché seguire Dio. Quello che rende il peccato peccato è che non è la sottomissione alla volontà di Dio. Anche se è una cosa che sembra una cosa buona, è grave perché è ribellione contro Dio. Questo è quello che rende peccato peccato. Quindi, non voler essere sottomesso totalmente a Cristo dimostra un cuore ancora lontano da Dio. Per quanto uno può essere zelante e amare parlare di Dio. Nella vera salvezza, Dio cosa fa nella vera salvezza? Dove inizia la vera salvezza? Abbiamo già detto prima. Inizia con rigenerazione, un nuovo cuore. Un cuore che vuole piacere a Dio. Questo desiderio di voler piacere a Dio, voler essere sottomesso, non dura per una stagione, perché fa parte del cuore, dura per tutta la vita. Oh, è una lotta con la carne, ma è il desiderio di cuore di un vero credente. È per questo che un vero credente combatte il carne finché è in questa terra, non si arrende alla carne, combatte, perché il suo cuore vuole camminare in ubbidienza a Gesù Cristo. Non è un dovere. Lo è, ma non lo fa per dovere, lo fa perché è il desiderio del suo cuore. Non è una decisione intellettuale. Eh sì, mi conviene ubbidire a Cristo. Non è una decisione. È proprio il cuore. Questo è un frutto della vera salvezza. Come in ogni dottrina, è importante capire tutto quello che la Bibbia insegna e non solo una parte. Come abbiamo visto in tutto questo sermone, è importante capire che se uno non è disposto di cuore ad essere veramente sottomesso a Cristo, dimostra di non avere un cuore nuovo, che è un frutto di non essere ancora salvato. Allo stesso tempo, è anche importante ricordare che quando uno è disposto e desidera e si sottomesse, mette di cuore a Cristo, non vuol dire che non peccherà mai più. C'è un equilibrio biblico qui. Infatti la Bibbia parla molto spesso della necessità della santificazione, proprio perché non siamo ancora santificati totalmente. È un processo che dura tutta la vita. Abbiamo ancora peccati da riconoscere e da abbandonare. Primo Giovanni, fra l'altro, dichiara chiaramente che finché siamo in questo corpo, peccheremo. Spiega però che un vero credente non camminerà come pratica nel peccato. Cadrà delle volte, ma poi chiederà perdono a Dio e riprenderà il cammino della santità. Non è che rifiuterà, ignorerà, negherà che sia peccato. Quando pecca, se è un vero credente, abbandonerà il peccato, riprenderà la strada, anche se può darsi cadrà ancora e ancora e ancora. Sì, ma non perché non sta ravvedendosi. Quindi, chi è veramente salvato accetta di cuore Gesù come Signore. Cadrà delle volte, ma non rimarrà nel peccato, non praticherà il peccato come vita. Confesserà il suo peccato, riprenderà il cammino di santità, come insegna 1 Giovanni 1, 8, 10 per esempio. Allora prego che vi sia chiaro che non ogni fede in Gesù che viene dichiarato è una fede che salva. Questo non dovrebbe spingerci a dubitare la propria salvezza, piuttosto dovrebbe spingerci a valutare se stiamo veramente camminando in modo da portare chiaro frutto della vera salvezza. Anzi, domanda, che serve? Se uno esaminandosi dice, allora la mia fede non è vera, non è vera, cosa serve? Non serve a niente. Se riconosco che ho del frutto marcio nella mia vita, cosa devo fare? Piangere? Restando qui dove sono, non devo piuttosto ravvedermi e cambiare strada? Oh Signore, perdonami, mi arrendo a Te, voglio che Tu guidi nella mia vita, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà nella mia vita, perdonami, perdonami, cambio strada. Dobbiamo fare come il figlio prodigo, di cui abbiamo cantato, cos'era, 305, ottimo inno, in cui lui è corso a casa, dicendo, Padre, ho peccato contro cielo e contro Te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Poi ha ricevuto la grazia. Questa è la risposta. Allora ciascuno, faccio la domanda, vuoi la salvezza dal tuo peccato? non dall'inferno. Certo, tutti vorrebbero la salvezza dall'inferno, ma non è quella la domanda. Vuoi la salvezza dal tuo peccato, dal tuo orgoglio? Vuoi vincere il tuo peccato per poter camminare in santità? Vuoi assomigliare sempre di più a Gesù Cristo? Ti aggrappi a Gesù Cristo come il tuo sovrano Signore e non solo come Salvatore? Desideri nell'intimo del tuo cuore di essere totalmente santificato? Desideri fortemente di stare davanti a Dio santo, senza difetto e irreprensibile? E quando vedi i peccati, oh Signore, purificami, cambiami, Signore, perché voglio essere santo davanti a te. O vuoi tenere certi peccati? Ma non è peccato, non vedo del male. Cos'è che vuoi nel tuo cuore? Ti vergogni del fatto di aver camminato per la tua via e per i tuoi desideri? E questo ti vergogna nel profondo del cuore? Oppure tu vuoi proteggere l'orgoglio e scusarti del tuo comportamento? Vuoi camminare per la via del Signore in tutto e per tutto? Tu vedi la conoscenza della Bibbia come importante non come fine in sé, ma per mezzo di conoscere di più Gesù che ti ha salvato e di conoscere più la sua guida per sottometterti a Lui di più? Quanto è importante che ognuno di noi si esamina alla luce della verità biblica che abbiamo considerato. Non solo, ma quando parliamo con gli altri, vogliamo stare in guardia di non dare false speranze. Se qualcuno dice di credere in Gesù, però la sua vita non rispecchia una vita di vera fede, non vogliamo pensare che, ma dai, sarà fra lui e Dio. Vogliamo piuttosto aiutare quella persona a valutare cosa sono evidenze della vera fede, in modo che possa guardare bene se stesso alla luce della parola di Dio. Io prego che ciascuno di noi esaminerà la propria fede. Oh, che ciascuno di noi possa essere una persona con una chiara fede, una fede ben radicata, non una fede comoda, ma una fede potente che trasforma. E soprattutto, ringrazio Dio, perché ci ha già dato Gesù Cristo. Senza Cristo non ci sarebbe oggetto della fede, perché la fede non è una cosa nell'aria, la fede è fede in Gesù, come colui che mi salva. Allora, voglio chiudere pensando all'oggetto della fede. Io sono peccatore, merito la condanna, Gesù Cristo è morto per me, perché meritavo io la condanna eterna di Dio. O che possiamo vedere l'oggetto della fede di Gesù Cristo sempre di più, per vedere che cos'è il peccato e cos'è la salvezza. Voglio pregare. Oh Signore, grazie per la Tua parola. È una spada a doppio taglio. Consola, dà conforto. E anche delle volte martella e taglia fino al cuore. Oh Signore, opera in base al bisogno. Non vogliamo fidarci della salvezza in base alla nostra fede, vogliamo fidarci della salvezza in base all'opera di Gesù Cristo. Non vogliamo guardare alla nostra fede per determinare se siamo salvati. Vogliamo guardare a Gesù Cristo. Non dobbiamo avere fede nella nostra fede. Dobbiamo avere fede in Gesù. Allo stesso tempo vogliamo esaminare la nostra fede in Gesù. Vogliamo essere sicuri che vogliamo la salvezza non dalla condanna, ma la salvezza dal peccato. Vogliamo essere sicuri che vogliamo Gesù non come un comodo salvatore sacerdote che ci dà la giustizia per permetterci di non preoccuparci dell'inferno, ma vogliamo avere Gesù come Signore della nostra vita. Vogliamo portare con gioia il suo giogo, perché ci siamo affidati di Lui totalmente. Allora, Padre, opera in noi che possiamo esaminare ognuno la propria fede alla luce della Scrittura. E fortifica la nostra fede, aiutaci a vedere di più Cristo, aiutaci a vedere di più la gravità del peccato. Oh Signore, la nostra fede non può essere noi stessi, non può essere la nostra fede in se stessa, deve essere solo in Cristo. Opera in noi che siamo così e ti ringraziamo, Padre, per lo Spirito Santo che ci ha convinto del nostro peccato, ci ha mostrato Cristo quale Signore e Salvatore. Aiutaci a crescere nella fede in Cristo. Questo ti chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen.